grazie agli organizzatori, grazie a Angelo per avermi portato qua. Dunque, io ripeterò parzialmente, almeno in alcuni slide, quello che Angelo ha descritto in precedenza. Questa è una citazione di Beltrami, in cui Eugenio Beltrami è uno dei matematici del Risorgimento che ha ricordato il professor Guerraggio prima di me. Questo è questa citazione è tratta da un volume in memoria di Domenico Chelini. Chelini è un altro, se vogliamo, matematico dell'antirisorgimento, perché era un prete e che non ha voluto prestare giuramento al nuovo Stato italiano laico, e insegnava a Bologna e ha dovuto abbandonare la cattedra. Questo è un'altra storia interessante che non approfondirò per niente qui, ma è interessante vedere come i matematici, i veri matematici del Risorgimento, come Beltrami, Cremona e gli altri, insomma Briosti e gli altri, gli siano stati comunque vicini nonostante i loro ideali laici, i loro ideali patriottici. Quindi, insomma, una storia che andrebbe forse approfondita, vedere come, diciamo, la stima professionale e umana per una persona vada forse qualche volta al di là delle proprie convinzioni politiche. Ecco, così diceva Beltrami, chi guarda le condizioni odierne degli studi matematici in Italia, così onorevolmente rappresentati, oltre che da maestri già provetti in una falange di egregi giovani usciti nell'ultimo ventennio dalle nostre università e rientratevi ben presto come professori, falange eletta che il paese e la scienza affidano le loro migliori speranze, può difficilmente riportarsi col pensiero alle condizioni in cui gli stessi trovansi prima di questo fortunato periodo. È nell'81, quindi il ventennio a cui si riferisce, proprio il ventennio in cui va dall'Unità d'Italia fino al momento in cui Beltrami scrive queste parole, e ancora una volta si vede un po' la retorica con cui Beltrami, un po' come Volterra, a Beltrami piace proprio sottolineare la differenza tra il vecchio, cioè la matematica preunitaria, e il nuovo, cioè l'ultimo periodo. Ecco, qui sarò molto veloce, qui già chi mi ha preceduto, il professor Guerraggio, ha spiegato un po' che vi erano già prima dell'unità, vi erano stati numerosi congressi degli scienziati italiani, e qui ho ricordato il primo a Pisa. Antonio Maria Lornia è colui che nel 1782 ha fondato la Società Italiana delle Scienze d'età dei 40, e che poi ha associato a questa società un giornale, Le Memorie della Società Italiana delle Scienze, e su questo giornale vediamo varie pubblicazioni di molti matematici o fisici matematici come Taviano Mossotti del periodo. Qui è un elenco forse poco significativo, comunque Antonio Bordoni è stato caposcuola, si può dire, a Pavia, Vincenzo Brunacci analista, anche lui a Pavia e a Pisa, poi abbiamo Pietro Paoli, Piola, alcuni sono anche astronomi come Plana, Ottaviano Mossotti, e Paolo Ruffini, che ha dato quest'ultimo dei contributi abbastanza importanti, infatti dei contributi citati citati per esempio nel celebre trattato, nel celebre rapporto che Delambre ha fatto al suo imperatore a Napoleone, quindi nel 1799. E in questo rapporto infatti troviamo citati non soltanto Ruffini ma anche Paoli appunto e Lorenzo Mascheroni, che hanno scritto dei lavori considerati importanti già allora e degni di una traduzione, come nel caso di Mascheroni, che ha scritto la sua Geometria del compasso, poi tradotta in francese, che era già membro della commissione di pesi e misure di Parigi. Paoli è autore di un trattato di algebra finita e infinitesimale che ebbe particolare successo, e Ruffini è noto per la prima dimostrazione che si conosca sulla impossibilità di trovare la soluzione per radicali di un'equazione generale di grado superiore al quarto. Era una dimostrazione comunque molto, molto farraginosa, molto complicata e dunque non ebbe la diffusione che avrebbe meritato. Quindi questo per dire che appunto già prima dell'Unità d'Italia i matematici italiani, se non certo non si può dire che erano molti e che tutti insomma avessero raggiunto un livello internazionale, però alcuni erano già citati all'estero, erano apprezzate alcune delle loro opere erano tradotte. Lagrange poi era considerato ovviamente italiano in Italia e francese in Francia, quindi ecco i centri di studio più importanti prima dell'unità. Io qua ne ho ricordati solo due, quelli che appunto sono i più, non solo più importanti ma i più moderni in qualche modo, perché per esempio c'era un centro piuttosto importante a Napoli dove però diciamo si studiava soprattutto una geometria un po' del passato, c'erano ancora studi abbastanza profondi però ancora sulla geometria euclidea, quindi non avevano il passo questi matematici napoletani con le ricerche europee più avanzate. Ecco, per Pavia qui c'è solo qualche nome per rendere l'idea, e Pisa volevo solo ricordare che era un centro importante prima dell'unità, non solo per quanto riguarda la matematica ma anche la fisica, quindi troviamo Pisa un po' in tutte e due, una sede di primo piano nella scienza in generale, non solo in matematica. Ecco qui ricito Volterra un'altra volta e appunto per sottolineare ancora una volta questa forzatura storiografica di cui abbiamo già parlato, che consiste nel disprezzare il vecchio per esaltare proprio gli ideali politici del Risorgimento. E Volterra scrive: non è per nulla sorprendente se nel progresso della scienza si assiste in Italia a un improvviso cambiamento, prima e dopo l'Unità d'Italia. Ciò è dovuto a un brusco e veloce sviluppo del pensiero. Le motivazioni di questo repentino sviluppo sono da ricercarsi negli ideali politici del Risorgimento. Quindi ancora una volta il riferimento alle idee risorgimentali e patriottiche. Anche qui c'è una lista un po' dei personaggi che ha citato il professor Borraggio prima di me. Mancano anche qui Angelo Genocchi, manca Giuseppe Battaglini, che poi vedremo ha fondato tra l'altro anche un giornale importante per lo sviluppo di alcune idee matematiche del periodo. e qui insomma mi sono concentrata, penso che in questo periodo, comunque il periodo immediatamente successivo all'unità, la matematica sviluppata a Pavia e a Pisa fosse tra le più, diciamo, interessanti e al passo con le nuove ricerche. Che tipo di matematica si faceva? Beh, a Pavia questi che troviamo, in particolare Mainardi, Codazzi e Brioschi, erano allievi più o meno diretti di Bordoni, si occupavano di geometria differenziale e analisi, e poi di Luigi Cremona, abbiamo già detto, era colui insomma a cui si fa un po' si fa riferimento quando si parla insomma della scuola di geometria algebrica italiana. Di Beltrami parleremo poi, e Casorati si occupava soprattutto di analisi complessa. Tra i pisani certamente Betti fu il capostipite. Ecco, qui c'è qualche foto. Betti e Brioschi. Ecco, quello che volevo sottolineare, che volevo un po' approfondire in questa conferenza, era l'impegno istituzionale, politico e perché non militare di questi matematici. Ora, questi matematici li troviamo veramente impegnati come soldati durante le guerre di indipendenza, e poi li troveremo impegnati come uomini politici, o almeno come figure accademiche istituzionali di primo piano nel periodo successivo all'unità. Allora Brioschi partecipò nel 58 alle 5 giornate di Milano e fu addirittura fatto prigioniero dagli austriaci. Cremona partecipò alla guerra di indipendenza del 48 combattendo alla difesa di Venezia per oltre un anno. Betti e il suo maestro Mossotti, che fu appunto il suo maestro a Pisa, combatterono insieme nelle battaglie di Curtatone e Montanara, e Beltrami fu allontanato dal collegio Ghislieri di Pavia, che appunto era dove era in quel periodo, nel 55, un periodo in cui appunto frequentava l'università e aveva Brioschi come maestro, per avere promosso dei disordini contro il direttore del collegio. Questa è una lettera di Beltrami a Hermite che spiega un po' le sue difficoltà politiche e quindi anche accademiche nel periodo delle guerre di indipendenza, quando lui era studente, e spiega appunto che in seguito agli avvenimenti politici del 48-49, perché non dimentichiamo il padre di Beltrami, anche lui era stato un rivoluzionario, un combattente per la causa dell'unità d'Italia, poi era dovuto scappare in Francia, e gli avvenimenti del 48-49 avevano messo la mia famiglia tra quelle che non potevano sperare in un impiego pubblico dal governo austriaco, e quindi ho dovuto, alla fine dei miei studi, rinunciando al dottorato a causa della povertà dei mezzi, accontentarmi di un impegno amministrativo privato, e dunque ho avuto la fortuna di restare 6 anni segretario particolare di De, un ingegnere capo che era anche il direttore delle ferrovie dell'Alta Italia, dunque era sia chef de mine, che sarebbe ingegnere minerario, e anche il direttore, e insomma lui ha lavorato durante questi 6 anni con quest'uomo eccellente, che è stato anche un padre per me. E poi dice che proprio in questo periodo si è chiarito l'idea sulla sua propria vocazione, e che a quel punto era lo studio della matematica, e ha cominciato insomma a farsi anche lui da solo una propria istruzione, cominciando a studiare dei manuali universitari, dei testi come l'aritmetica di Serré. questo era Elena Beltrami. Allora, questo del viaggio ha già parlato, abbiamo già parlato, soltanto qui per dire che questo viaggio ebbe un'influenza enorme, sia da un punto di vista scientifico, se vogliamo, ma anche istituzionale. Un punto di vista, il fatto che questi tre matematici, Briotti, Casorati e Betti, abbiano conosciuto degli studiosi del livello di Riemann, di Richelet, Kronecker, Kummer, Weierstrass, Hermite e così via, insomma, li hanno, come dire, hanno anche compreso l'importanza soprattutto delle nuove idee, hanno cominciato, una volta tornati in Italia, a tradurre, a fare delle traduzioni di queste, delle loro opere, e poi hanno anche studiato l'organizzazione degli studi in Germania e in Francia, cercando di scegliere un modello opportuno per l'Italia. E il modello che scelsero fu piuttosto, diciamo, quello tedesco. E vediamo poi anche questo. Allora, le conseguenze immediate del viaggio, dunque, come dicevo, Betti fu particolarmente colpito dalla genialità, dalle idee assolutamente innovative di Riemann, tanto che tradusse subito, appena tornato, i suoi fondamenti della teoria delle funzioni di variabile complessa e le pubblicò poi sugli annali, di cui parleremo dopo, è talmente convinto, è talmente, come dire, ammirato delle capacità di Riemann. Tra l'altro è interessante dire che in Italia Riemann è conosciuto più che in Germania, proprio grazie a questa rete di traduzioni e proprio a questo lavoro di diffusione delle opere di Riemann. E nel 63 Betti propone addirittura la cattedra di Mossotti, che muore a Pisa, e rimane rifiuta per ragioni di salute. Ci sono delle lettere in cui spiega che sta molto male, in effetti muore nel 66 in Italia, proprio in Italia, e quindi non si sente di prendere questa cattedra, di fare lezioni. Infatti verrà in Italia invitato da Betti all'Università di Pisa per un anno e mezzo senza fare lezioni, e quindi sarà Beltrami ad accettare poi la cattedra di Mossotti insegnando geodesia a Pisa. Quindi l'opera matematica di Riemann si diffonde in Italia, e poi appunto l'impresa degli annali, di cui parleremo dopo. Ora, nel 1861, una volta fatta l'Italia, allora lo scopo, diciamo, l'intenzione di questi matematici è di creare finalmente una matematica italiana degna dei paesi europei più avanzati come la Francia e la Germania. Allora, per fare questo, questi matematici si impegnano in diverse direzioni. Una direzione, appunto, la creazione e lo sviluppo di nuovi filoni di ricerca. Quindi, per esempio, il fatto di aver incontrato dei matematici come Riemann li porta a sviluppare anche molte delle loro idee. E vedremo che, per esempio, Casorati sarà proprio, oltre allo stesso Betti, sarà proprio colui che in Italia segue un po' le impronte di Riemann con la sua teoria delle funzioni di variabile complessa. Ma non solo questo, non è solo con la scienza, con l'eccellenza scientifica che si sviluppa una matematica degna, diciamo così, della matematica francese e tedesca. Bisogna riorganizzare le università e quindi si creeranno nuove cattedre e nuovi istituti superiori di ricerca, di cui poi andremo a parlare. E il modello, come dicevo, è principalmente il modello tedesco inizialmente, cioè c'è un interesse, c'è il diciamo, il desiderio almeno di creare delle università, degli istituti superiori di ricerca, soprattutto mi riferisco in questo caso proprio al Politecnico, poi ne parleremo dopo, ma introduco l'argomento. In ogni caso il tentativo è quello di creare dei collegamenti sempre più profondi, sempre più numerosi, tra scienza accademica, tra ricerca e impresa e mondo industriale, diciamo. Sono queste due realtà che uomini appunto come Brioschi e Cremona cercano di mettere insieme, cercano di far comunicare. Allora, il livello scientifico, come dire, una volta che appunto ci sono anche articoli eccellenti, allora come farli conoscere all'estero e al contrario, come far conoscere in Italia gli articoli più importanti dei matematici stranieri. Dunque la creazione di giornali ad alto livello scientifico italiani che facessero, che potessero appunto competere con le maggiori riviste straniere e che pubblicassero lavori eccellenti di italiani e traduzioni di buoni lavori stranieri. Dunque, e poi vedremo che appunto come questo è stato avviato. Altro fatto fondamentale è mandare i giovani all'estero, farli formare presso quelle scuole tedesche, francesi, soprattutto tedesche, soprattutto diciamo, gli studiosi di riferimento, uno studioso di riferimento importante era Klein, e quindi formare questi giovani, poi una volta formati, farli tornare in Italia in modo che fossero in grado di creare delle vere e proprie scuole. Altro fatto importante, le riforme scolastiche universitarie, dunque per questo anche questi molti di questi matematici si impegnarono in vari modi nell'insegnamento, cioè nelle riforme, per fare delle riforme universitarie, ma anche a livello di scuola secondaria, per i programmi scolastici, per nuovi programmi scolastici dove la matematica assumesse un ruolo di primo piano. E poi la pubblicazione, perché chiaramente per formare buoni studenti bisogna farli studiare su buoni libri, dunque la pubblicazione di trattati per l'insegnamento o la traduzione di buoni trattati per l'insegnamento universitario, ma anche i manuali per la scuola secondaria. Dunque un impegno, questo credo che sia un fatto importante e diciamo abbastanza diverso, cioè diciamo quello che è successo abbastanza lontano da quello che potrebbe accadere oggi, il fatto proprio di impegnarsi non solo per l'insegnamento universitario ma anche proprio per la scuola secondaria, sia per la riforma, molti di questi matematici facevano parte di commissioni didattiche, e sia anche per scrivere nuovi manuali scolastici anche per la scuola secondaria. Allora, analizzerò così a grandi linee, quindi mi scuso subito per le eventuali sia ripetizioni ma anche per l'eventuale generalità con cui parlo. Comunque appunto questi vari impegni saranno analizzati appunto un po' a grandi linee. Allora, per quanto riguarda i nuovi filoni di ricerca, appunto abbiamo la teoria delle funzioni variabili complesse, la topologia, sono degli studi che sono direttamente stati, come dire, influenzati, stimolati da Riemann, da altri studiosi tedeschi che seguivano Riemann. Una particolarità italiana, diciamo, consiste nello studio della geometria dell'euclidea, particolarità perché Beltrami si è ispirato direttamente agli studi di Lobachevsky, quindi ecco, il suo interesse non deriva direttamente da Riemann, nonostante quello che si possa pensare, ma piuttosto dagli originali, appunto, dagli studi originali di Lobachevsky sulla geometria dell'euclidea e da Gauss piuttosto, quindi dalla scuola comunque pavese di Bordone, che insomma era molto molto attenta agli studi sulla teoria delle superfici. La teoria del potenziale è una particolarità abbastanza diciamo italo-tedesca, però come osserveremo dopo, Betti aveva pubblicato i suoi articoli sulla teoria del potenziale molto prima dei classici libri tedeschi, che sono comunque della fine degli anni 70, e chiaramente Beltrand, la teoria dell'elasticità, la geometria algebrica, appunto Cremona. E poi, invece, per quanto riguarda la creazione di nuove cattedre, vediamo solo qualche esempio: la cattedra creata a Bologna di geometria superiore, di cui parlava il professor Borraggio, su cui andrà Cremona, e poi la stessa cattedra di geometria superiore creata nello stesso anno anche all'Università di Napoli, che è la cattedra poi di Giuseppe Battaglini. Un'altra cattedra, quella di calcolo differenziale integrale, su cui andrà prima Giomocchi e poi Peano, poi la statica grafica, per esempio, al Politecnico di Milano, dove andrà Cremona. Si trasferirà a un certo punto Cremona da Bologna al Politecnico di Milano, che nel frattempo era stato costruito, era stato fondato da Brioschi qualche anno dopo. E quindi, infatti, nel 63 è l'Istituto Tecnico Superiore, come si chiamava, il Politecnico di Milano, creato appunto da Brioschi, poi 10 anni dopo Cremona stesso divenne direttore dell'analoga Scuola degli Ingegneri a Roma, di cui fu incaricato proprio di riformare, di riorganizzare totalmente. E diciamo istituti che comunque creavano un legame importante tra università impresa. E però vediamo che non tutti erano d'accordo, cioè il fatto che per forza, insomma, si dovesse, ecco, qui mi riferisco a questa una lettera di Beltrami a Tardì, in cui Beltrami, come dire, mostra la propria perplessità cioè rispetto al fatto che, come lui scrive, la scienza pure gli studi tecnici possano prosperare sullo stesso terreno senza nuocersi a vicenda. E appunto ritengo, dice, che le facoltà e i politecnici debbano restare distinti fin dall'origine. Dunque un po' una critica, se vogliamo, a coloro che invece cercano di portare anche nelle università questo peso delle applicazioni. E quello che scrive, vedete, a Remit, in una lettera dell'88, vedete il fatto che per uomini come Brioschi, Cremona, che furono a lungo senatori, che ebbero un peso più nella vita politica del paese, quindi effettivamente scelsero in qualche modo il modello tedesco e lo riportarono un po', se vogliamo, al caso italiano, ecco, questo viene criticato però da altri. Insomma, c'è un po' un panorama un po' più, come dire, un po' più complesso, ecco. Non si può dire che tutti fossero d'accordo, come del resto è normale che sia. In questa lettera Ermitti, Beltrami parla appunto del rinnovamento dell'istruzione scientifica in Italia e dice che può venire soltanto da istituzioni quali l'École Polytechnique francese, piuttosto che dall'imitazione dei metodi tedeschi, soprattutto per quanto concerne la formazione degli ingegneri degni di questo nome. Dunque lui allora, questa
è la prima parte, la capisco, la polemica è con Cremona.
Esatto, la polemica è con Cremona e Brioschi.
Ma era il Bienti di matematica a Cremona, con il Bienti, era la parte di Bienti in Italia, che è fatto da prima anno.
Esatto.
La domanda è un po', perché questa cultura era quella tedesca sostanzialmente, perché i tedeschi erano organizzati per gente che aveva cose della tedesca, però non era questa tecnica. Mi capisco questa questione, perché non è una preoccupazione.
Ma intanto
perché si è organizzata? Rispetto a quello tedesco.
Allora, è molto più astratto, molto più matematico, non ci sono legami con l'industria, con l'impresa privata, sono piuttosto dei funzionari militari che vengono creati in Francia. In Germania no, non sono militarizzate i politecnici. Quindi c'è una differenza di questo. E i programmi appunto sono molto più, forse Laurent poi nella sua relazione dirà di più, credo, però sono dei programmi meno applicativi, più teorici, e che forse Beltrami ritiene opportuno anche per la formazione, nonostante tutto, degli ingegneri, un po' come ha fatto Cremona nel discorso, quando ha fatto la sua previsione, il fatto che anche se sono studi teorici, questo può servire alla... Sì, sì, verso le cose più applicative, se vogliamo. Io credo che sia questo. E comunque la questione dei politecnici francesi è abbastanza complessa, e torna dopo, farò vedere una diapositiva, perché c'era una grossa polemica anche in Francia contro la stessa École Polytechnique, in quello più o meno negli stessi anni. E quindi Beltrami, diciamo, si schiera piuttosto. Ma può essere anche che il fatto che scrive Ermita abbia un suo ruolo, il fatto che, cioè, io ho notato spesso nelle corrispondenze che ha una certa importanza la persona a cui ci si indirizza, non era un tedesco, ecco, quindi forse anche questo ha giocato un ruolo. Ecco, questa a proposito giustamente del lamento che c'è anche in Francia nei confronti delle École Polytechnique, questa è una lettera di Well, che era un amico, un corrispondente di Beltrami, un matematico francese che non grandissima levatura, ma che ha avuto un ruolo importante nella diffusione della geometria nuclide in Francia, dunque per questo era un corrispondente di Beltrami. E questa è una lettera di Well che si trova nell'archivio Betti, ma evidentemente non era indirizzata a Betti, è stata mandata a Betti forse da Cremona, con cui Well ugualmente corrispondeva, o forse da Beltrami, perché si parla di Betti, si elogia Betti, e dunque colui che l'ha mandata a Betti, insomma, voleva che Betti stesso fosse a conoscenza dell'apprezzamento di Well nei suoi confronti. E dice: vorrei tanto che anche Betti fosse incaricato di formare l'insegnamento in Francia, come lo fa in Italia, abbiamo un più grande bisogno di queste conoscenze. Gli alti dignitari dell'istruzione pubblica da noi non sognano che il greco e il latino, e ancora in qualche modo dice lo fanno male, e dite: raccomandate a Betti di fare esattamente tutto il contrario di quello che si fa qua. Più vado avanti e più sono convinto che i tedeschi hanno preso la buona strada. Quindi vedete, qui siamo per esempio in una situazione esattamente il contrario di quello che diceva Beltrami prima, ma qua siamo nel 1875 e dopo la sconfitta dei francesi contro i tedeschi, questa sconfitta si faceva risalire anche, in qualche caso almeno, al fatto che evidentemente le scuole degli ingegneri, le École Polytechnique funzionava male, qua chiaramente espresso, e invece che evidentemente ci si doveva rifare di più, dicevano i francesi stessi, alle scuole tedesche. Qua qui parla della sua idea, Well, di come riformare la scuola secondaria, un'idea un po', diciamo, insomma, abbastanza ottimista. Diceva: io vorrei che ogni allievo praticamente, cioè che gli allievi bravi facessero cose diverse rispetto agli altri, in modo che le classi non siano ingombrate da tante nullità che impediscano ai buoni allievi di lavorare. Insomma, questa era la sua idea di di riforma scolastica, e poi comunque conclude dicendo, proprio sulle colpe, che noi abbiamo qui da noi un'istituzione ben funesta, la nostra celebre colpe di tecnica, che sarà ancora per lungo tempo uno stato invincibile allo stabilimento, cioè a stabilire allo sviluppo di un insegnamento universitario serio. Quindi vedete, questo per dire che c'erano molti contrasti in Italia e all'estero sull'insegnamento nelle scuole e nelle università, anche appunto le università più famose e più apprezzate dell'epoca, quali le corte tecniche. Questa Beltrami ha fatto tradurre da un suo allievo Senna la meccanica elementare di Voigt, tedesco appunto, una meccanica elementare in cui evidentemente che aveva come scopo quello di studiare, come diceva Beltrami stesso, quello che la meccanica è, dovrebbe essere, cioè la scienza razionale del mondo naturale. Dunque una meccanica, se voi volete, astratta, che invece in Italia in quel periodo era propedeutica agli studi tecnici dell'ingegnere, oppure veniva utilizzata come tema di esercitazioni geometriche e analitiche, perdendo così di vista, diceva Beltrami, la chiara visione di quello che fu il grande indirizzo storico della meccanica inaugurato da Galileo e da Newton. Quindi vedete, anche nell'insegnamento, insomma, secondo Beltrami andava un po' inaugurato un approccio alla meccanica che era quello teorico, insomma, andava privilegiato rispetto a un aspetto invece più applicativo. E questo è un po' l'approccio anche di studio di Beltrami, di come Beltrami studia la fisica matematica in una maniera molto astratta, in una maniera in cui mischia, diciamo, le sue competenze analitiche, geometriche appunto e fisico-matematiche, e che lo fa sentire un po' un pesce fuor d'acqua. Lo dice in molte lettere, afferma io sono molto isolato, studio la teoria di Maxwell, che è una teoria difficile da solo, ho delle difficoltà, insomma, a comunicare con i miei colleghi, eccetera. Quindi questa sensazione proprio di isolamento dovuto a un approccio a questo tipo di studio, evidentemente anche all'insegnamento della fisica matematica, che non era in sintonia con la maggior parte degli studiosi dell'epoca. Ma veniamo appunto a un argomento che tratta da vicino una questione abbastanza, diciamo, scabrosa in quel periodo, sia i manuali scolastici in matematica, soprattutto lo studio di Euclide. Allora, il problema era che tipo di insegnamento della matematica si doveva proporre nelle scuole secondarie. Nel 1867, quando era ministro della pubblica istruzione Michele Coppino, si fece una legge di cui era ispiratore Cremona, essendo in quello stesso anno, in quegli stessi anni, membro di una speciale commissione che aveva l'incarico di formulare nuovi programmi. Si decise di far applicare nelle scuole e nei licei gli elementi di Euclide. Elementi di Euclide che uscirono in una traduzione a cura di Bette Brioschi nel 1867. Dietro questa traduzione, la volontà comunque di fare questa operazione culturale, c'era Cremona. Questo è testimoniato in moltissime lettere, in moltissimi scambi tra i vari protagonisti di questa impresa. e scoppiò anche a causa di questo, evidentemente, ma non solo, diciamo, c'era ci fu una polemica internazionale proprio rispetto non tanto su Betty Brioschi come scritto lì, ma sulle Euclide, cioè sul fatto se era opportuno o non opportuno utilizzare gli elementi di Euclide al liceo nelle varie scuole europee. Era un problema anche che si poneva in Francia, in Inghilterra, come in Italia, e uscirono vari articoli su questo argomento. Il primo articolo che fece un po' scoppiare la polemica fu questo articolo di Wilson, che uscì sull'Educational Times nel 68, in cui Wilson parlava degli elementi di Euclide come di un libro che non aveva scopo scientifico, che aveva errori seri nel metodo e nell'esecuzione, incompleto, e che non poteva essere dunque un buon libro di testo per i licei. Allora Raffaele Rubini ne fece una traduzione, Raffaele Rubini era un insegnante, fece una traduzione di questo testo, una pessima traduzione bisogna dire, in italiano, e la pubblicò sul Giornale di Matematiche, che nel frattempo era stato fondato da Battaglini, era un giornale che era rivolto anche agli insegnanti e che proponeva quindi articoli di vario tipo interessanti, appunto, che riguardavano quindi anche la scuola. Allora, questa è una lettera di Cremona Well, che è contenuta agli archivi dell'Accademia delle Scienze a Parigi, e Cremona scrive nel 69, scrive a Well a proposito di questa polemica, appunto dice: avete visto che il Giornale di Matematiche di Napoli ha avuto la pessima idea di pubblicare la traduzione dell'articolo di Wilson contro Euclide con un'ignobile nota del traduttore, e Brioschi ed io non tarderemo molto a rispondere a questa nota, perché siamo convinti che nello stato attuale l'Euclide è il migliore testo che si possa scegliere. Senza dubbio sarebbe meglio sostituire un Euclide rivisitato all'edizione troppo precipitosa fatta sotto i nomi di Betty Brioschi. Allora, questa è, io sono rimasta molto colpita da questa lettera, perché sapendo che Cremona era dietro questa impresa editoriale, insomma, poi nella lettera Aurelia, vedete, c'è una critica abbastanza feroce, insomma, dicendo che l'edizione che hanno fatto Betty Brioschi era troppo precipitosa, dunque sembra in qualche modo, e non sembra che comunque non sia l'unica testimonianza di questo fatto, cioè sembra che egli stesso comunque abbia trovato l'edizione firmata da Betty Brioschi come poco attendibile in molti punti.
Era l'edizione di Vigliani della fine del 600, che hanno fatto copia e non hanno controllato.
Ah sì, ha semplicemente dice. E loro l'hanno ripresa uguale, invece che mettersi a studiare la mia lettera, e dunque gli stessi errori si trovano, però avevano fatto solo più note, diciamo, in vista di aiutare. Certo, c'era la fretta di produrre un testo che era una fretta dettata anche in parte, almeno dal patriottismo. Nel senso che questo è un discorso che fa Cremona, dunque è nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, quindi che fa il Senato, che fa insomma in sede pubblica, e dice: presso di noi l'introduzione delle Euclide nelle scuole ha reso un altro grandissimo servigio, quello di sbandire innumerevoli libercoli compilati per pura speculazione, che infestano appunto quelle scuole dove è maggiore per i libri di testo il bisogno del rigore scientifico e della bontà del metodo. Sgraziatamente in Italia i libri cattivi sono quelli che si vendono nel mio mercato e però hanno fortuna. Allora, quello che si può notare se si va a guardare i libri che venivano utilizzati nei licei di quell'epoca è che questi libri erano normalmente delle traduzioni italiane di testi austriaci, di testi tedeschi in generale, quindi era un po', erano veramente gli stessi che erano adottati in Austria, tradotti in italiano, quindi c'era anche, tutto sommato, un intento, se vogliamo, patriottico di liberarsi, di questi libri. Poi continua dicendo lo studio della matematica, appunto per giustificare l'Euclide, il fatto che comunque questo libro veniva utilizzato anche nei licei classici, soprattutto nei licei classici, quindi perché utilizzare un testo del genere nei licei classici, spiegava un mezzo di cultura generale, una ginnastica del pensiero diretta a svolgere la facoltà del raziocinio, aiutare quel giusto e sano criterio che serve di lume per distinguere il vero da ciò che non è soltanto l'apparenza. Dunque l'idea era proprio dietro tutto questo, c'è stata l'idea di creare, di formare la nuova classe dirigente, quindi che deve essere una classe dirigente di una certa cultura e di una certa capacità, logica di ragionare, di argomentare e così via. Quindi l'Euclide, secondo che non era il testo giusto per avere questo tipo appunto di risultato. Infatti, dunque, qui mi riferisco, qui c'è la risposta di Brioschi e Cremona, che difendono chiaramente la loro posizione, poi Well stesso farà una lettera ancora al giornale di matematica in cui spiegherà una posizione che è un po' in appoggio chiaramente a Brioschi e Cremona, quindi al detto Brioschi, ma nello stesso tempo è un po' più, un po' più verso il compromesso. Allora, veniamo adesso al fatto che appunto importante era la pubblicazione di nuovi giornali italiani che avessero un livello scientifico comparabile con quelli europei che loro avevano potuto constatare, eccetera eccetera. Allora, i giornali, cito solo gli annali di scienze matematiche, gli annali di matematica pure applicata, che furono rifondati, se vogliamo, nel 58, un po' sulle ceneri di un giornale preesistente che era gli annali di scienze matematiche e fisiche di Tortolini. La loro idea, l'idea dei nuovi redattori, che sono Betti, Brioschi e Genocchi, era quella, come ci testimoniano varie lettere, di pubblicare buoni articoli di matematici italiani per diffonderli all'estero e di far conoscere in Italia gli articoli più significativi pubblicati all'estero, quindi traduzioni. Il loro sforzo fu enorme, proprio anche personale. Nei due primi volumi degli annali abbiamo intanto la traduzione di Betti della memoria di Riemann sulle funzioni della reale complessa, abbiamo articoli vari di Betti sull'equazione algebrica, abbiamo dei nuovi lavori originali di Brioschi e 4 di Cremona, abbiamo altri articoli pubblicati di stranieri, tra cui quelli che ho citato sotto, quindi veramente un impegno notevole. L'altro giornale che dicevo è stato in realtà fondato già nel 63 da Giuseppe Battaglini, ebbe come principale merito di aver diffuso le geometrie non euclidee, di creare in qualche modo un po' un punto di contatto, se vogliamo, tra la scuola superiore, cioè l'università, e la scuola, il liceo. Per quanto riguarda i soggiorni all'estero, bisogna dire intanto che vi era un contatto molto forte tra gli italiani e i vari colleghi stranieri. Qualche esempio tratto dalle lettere di Beltrami. Come vedete, Beltrami incontrò vari colleghi stranieri in vari anni, era abbastanza usuale in quel periodo incontrarsi nelle varie località di montagna in estate, si incontravano tra di loro, soprattutto italiani e tedeschi, sulle Alpi Svizzere. Questo era abbastanza un classico. Infatti si racconta di vari di questi svariati incontri. Poi un fatto importante: soggiorni all'estero di studenti. Allora, vengono inviati in effetti in questi anni, a partire dagli anni 70, molti studenti all'estero, soprattutto a Berlino, a Gottinga, a Monaco, dove c'era Klein. Vedete, qua ci sono Luigi Bianchi, che è il grande matematico italiano, il grande geometra differenziale italiano, che seguì Klein a Monaco, Ricci Curbastro, calcolo tensoriale, seguì anche lui Klein e Brill a Monaco, eccetera, eccetera, Beltrami lui stesso scrisse varie lettere di raccomandazione per vari studenti italiani allo stesso Klein. Qui parla per esempio di Giacinto Morera, che deve andare a Leipzig, e poi lo prega di fargli di accoglierlo benevolmente. Qui parla di uno dei figli di Sella, cioè questo è Alfonso Sella, colui che ha anche tradotto le lezioni di meccanica di Foltz, era suo allievo a Roma, e appunto gli dice che sono molto contento che abbiate accolto Sella presso di voi, e parla dell'amicizia che lo legava al padre Quintino, che è stato un grande politico italiano di questi anni, e che appunto morì qualche anno prima. Ecco, per quanto riguarda la pubblicazione dei trattati universitari, qui ne cito solo qualcuno. Vi furono varie pubblicazioni, dalla teoria dei determinanti, analisi reale complessa, la meccanica razionale di Comini, la statica grafica di Cremona, la teoria del potenziale di Bethe. Insomma, questi sono alcuni degli argomenti su cui i matematici italiani non solo hanno lavorato come argomenti di ricerca, ma proprio hanno prodotto dei trattati universitari per gli studenti. Qui Beltrami non figura, ma bisogna dire che comunque circolavano molti corsi litografati di Beltrami. Ce n'è uno sicuramente sulla teoria dell'elasticità all'Università di Roma, che è manoscritto da Alfonso Sella, si trova adesso a Genova. Poi ci sono molti altri corsi che effettivamente sono al Dipartimento di Matematica di Pavia, corsi di Beltrami su vari aspetti della fisica matematica, e di cui parla in effetti in una lettera a un suo collega, e poi in un'altra lettera a Chiellini, insomma parla spesso, in varie lettere a Chiellini, questa è soltanto una, ma parla spesso, insomma, che redige delle lezioni, che mette per iscritto delle lezioni, come per esempio quello di meccanica, e così via. Si lamenta sempre, comunque Beltrami si lamenta sempre abbastanza in genere, e anche qua insomma dice che sono toglie del tempo alla ricerca, ma che comunque insomma fa questo lavoro per gli studenti. Allora, dove si arriva? Tutto questo, tormentone che vi ho fatto sui vari tentativi dei matematici italiani, come hanno cercato in qualche modo di portare finalmente la matematica italiana a livello europeo, ci sono riusciti o no? Dopo pochi anni in fondo dall'unificazione, siamo nel 72, c'è la famosa lettera, famosa perché citata in vari luoghi, lettera di Beltrami a Betti, in cui Beltrami riporta le parole del collega tedesco Lipschitz, che appunto diceva: in Italia e in Germania si respira la stessa aria, come per dire, insomma, siamo È vero questo, è solo perché Lipschitz, un po' come prima Beltrami si rivolgeva, Lipschitz si rivolge a Beltrami, dunque è un po' obbligato a dire che insomma hanno fatto tante cose belle e interessanti. Beh, in effetti bisogna dire che ci sono tante tradizioni, cominciano già alla fine degli anni 70, molte tradizioni di trattati di italiani in altre lingue, soprattutto in tedesco. Qui per anche in francese, come nel caso di Beltrami, per esempio la teorica delle forze newtoniane, cioè la teoria del potenziale di Betti, viene tradotta in tedesco nell'85 e quindi deve essere ritenuta importante, anche perché dalla fine degli anni 70 sono moltissimi trattati di teoria del potenziale in Germania, quindi c'è il trattato di Clausius, di Neumann, di Dirichlet, insomma ce ne sono molti, quindi per aver ritenuto insomma la teorica di Betti degna di traduzione, questa doveva essere particolarmente apprezzata. Di Cremona abbiamo le figure reciproche, cioè nella statica grafica vengono pubblicate in inglese già nel 1890, tradotte in inglese, la traduzione tedesca dei fondamenti di Dini è del 92, le lezioni di Bianchi sulla geometria differenziale almeno il primo volume del 99 e poi per esempio i due saggi sulla geometria dell'euclidea di Beltrami escono già nel 69, l'anno stesso della pubblicazione della seconda, sugli annali delle economie superiori. Dunque abbiamo vari esempi, anche se vogliamo, di eccellenza scientifica, nel senso che la fisica matematica in Italia di quegli anni, si può dire, era uno studio, cioè quello che hanno prodotto i matematici in questo campo erano veramente dei risultati di eccellenza. Mi riferisco qui oltre al libro di Betti che ho già citato, anche alla teoria dell'elasticità di Betti per esempio, e anche i vari risultati di Beltrami sia in teoria del potenziale che in teoria dell'elasticità. Però ce ne sono altri, ecco qua ci sono alcuni degli argomenti di ricerca che sono stati particolarmente analizzati dagli italiani e che hanno portato a dei risultati degni di nota e diciamo che gli hanno fatto guadagnare una reputazione europea sicuramente. Abbiamo vari riconoscimenti internazionali, soprattutto nel caso di Beltrami, che non posso parlare, e qui soltanto per dire che se vogliamo, qui diciamo, ho citato alcune delle cosiddette scuole, sempre molto difficile parlare di scuole, ma comunque appunto Cremona, che è un po' colui a cui normalmente si fanno risalire le origini della scuola di geometria algebrica italiana, Beltrami, ecco, lui non si può proprio parlare di scuola perché Beltrami cambiò spesso università insegnamento, quindi non creò una scuola nel senso classico, però diciamo che numerosi studiosi hanno seguito le sue ricerche, anche coloro che non hanno seguito le sue lezioni, molti tra coloro che non hanno seguito le sue lezioni, quindi in qualche modo ha comunque avuto un seguito, se non proprio una scuola, appunto, molti studiosi che hanno seguito da vicino quello che ha fatto. Ecco, di Betti mi sentirei di dire che effettivamente si può trattare di una scuola, nel senso che tutti questi che cito hanno più o meno fatto la tesi con lui, alcuni sono rimasti a Pisa, alcuni hanno cambiato indirizzo di ricerca, Bianchi farà appunto la geometria differenziale, Ricci Curbacro poi appunto sarà l'iniziatore di una nuova teoria, il calcolo tensoriale, Volterra, suo allievo diretto di Betti, si fece una tesi sulle equazioni di Maxwell e poi andò prima a Torino, poi a Roma e anche lui fondò nuovi campi, quindi grazie, mi fermo qua.